Lettura della Bibbia. Ciclo di conferenze su Il Vangelo di Luca, tenute al Centro Culturale San Fedele di Milano nel mese di febbraio-marzo 1988 da Don Gianfranco Ravasi, docente di Sacra Scrittura alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. Quarta conversazione. Sabato 19 marzo. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Sul Calvario, ad Emmaus e sul Monte degli Ulivi. Capitoli 20-24.
Il tema di questa sera è la lettura della Passione secondo Luca. Siamo quindi nell'interno di un orizzonte che coincide anche col nostro orizzonte cronologico e che naturalmente costituisce però anche un punto di riferimento costante per la fede cristiana, perché come sappiamo da 1 Corinzi 15, 3, 5, il più antico credo che noi possediamo, chiamato convenzionalmente dagli studiosi credo antiocheno, perché si immagina che Paolo l'abbia imparato ad Antiochia, egli stesso dice di averlo ricevuto e trasmesso, e quindi qualcosa che lo supera, che sta alle sue spalle. Questo antichissimo credo, che gli studiosi tentano di datare persino attorno agli anni 40-42, siamo proprio nella culla del cristianesimo, della Chiesa. Questo credo ha semplicemente questo enunciato, un enunciato doppio. Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, e fu sepolto. È risorto il terzo giorno, secondo le Scritture, ed apparve. E poi c'è una lista di testimoni del risorto. Ora, se noi osserviamo attentamente la struttura di questo credo, noi ci accorgiamo che il credo è ritmato su due dimensioni fondamentali. Una dimensione storica, morire è storico, è registrabile storicamente. Essere sepolto è il sigillo di una vicenda storica. E dall'altra parte c'è questa dimensione trascendente che solo il Figlio di Dio può inaugurare, e che è quella della resurrezione. Nel credo, quindi, abbiamo tutta la struttura, in questo antichissimo credo, tutta la struttura della passione che questa sera ascolteremo e che noi necessariamente dovremo selezionare, dovremo raccogliere soltanto per emblemi quasi, per scene. Io penso, spero di riuscire a sviluppare 7 quadri della passione secondo Luca. Tenendo presente anche un altro dato, che se è vero che il primo credo ha come contenuto fondamentale questo tema, questa sostanza della vita del Cristo, la sua umanità e la sua divinità espresse attraverso la morte e la resurrezione, è altrettanto vero che la Chiesa delle origini ha iniziato a parlare del Cristo, a fare il suo primo Vangelo in assoluto, proprio partendo dalla passione, morte e resurrezione. Il proto-Vangelo in assoluto è certamente questo, e come già abbiamo ricordato quando abbiamo parlato di Luca 1-2, probabilmente anche il proto-Vangelo dell'infanzia. Perché, come ricorderete, io dicevo, prendendo un estremo, l'orientale tenta di inglobare tutto ciò che viene trascinato dall'estremo del filo, tutto il gomitolo dell'esperienza, della vita e della realtà di una persona. Cominciamo allora questa lettura, e per avere una specie di inquadratura di ordine generale cominciamo con una lettura spirituale, una testimonianza spirituale. Parlare della passione secondo Luca vuol dire parlare della vita e della morte. Ecco una meditazione. È scritta questa da un mistico ebraico, giudaico, vissuto attorno al XII secolo, tra l'XI e il XII secolo, Bahia ibn Pakuda, un mistico che ha scritto un grande capolavoro della mistica medievale in arabo, che era la lingua degli ebrei spagnoli, e solo successivamente fu tradotta in ebraico. Tra non molto tempo verrà anche ritradotta in italiano e io ne ho curata solo l'edizione generale, non la traduzione, dall'originale arabo, traduzione di un francese molto noto, Shurakhi. Ora, questo grande mistico definisce così la vita e la morte e vedrete che usa un'immagine che è proprio nell'interno della passione del Cristo. E usa anche una prospettiva che è ormai la prospettiva della Bibbia all'ultimo stadio, della Bibbia aperta anche all'infinito e all'eterno. La vita e la morte sono sorelle che rimangono insieme, l'una attaccata all'altra. Si legano e non si separano, anche per il Cristo. Si legano e non si separano. Abbracciate alle due estremità del ponte fatale sul quale trascorre la carovana del mondo. La sua entrata è la vita e la morte è la sua uscita. La vita costruisce, la morte distrugge. La vita semina, la morte miete. La vita pianta, la morte sradica, la vita raduna, la morte separa, l'una riunisce, l'altra disperde. Sappi però, ed ecco il simbolo, che anche il calice passerà. La preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi, che passi il calice, anche il calice passerà. Quando giungerà il momento dell'incontro, all'improvviso sarai gettato lontano dalla tua stanza terrena e ritornerai al luogo dell'eternità, abbracciato a Lui. Ecco, la vita è al termine, non all'inizio. L'esperienza iniziale è quella della morte, cioè l'esperienza iniziale è quella dell'esistenza terrena che è segnata dal dolore e dal limite. La vera vita è dopo. È nell'interno di questa esperienza che la tradizione cristiana chiama l'esperienza pasquale. Primo quadro, nel cenacolo. Quella stanza al piano superiore, addobbata con tappeti, come dice Luca nel versetto 12 del capitolo 22. Nel cenacolo, che ora, come sapete, è un edificio crociato, usato, come indica chiaramente il mihrab, quelli che sono stati nel cenacolo ricorderanno, è stato usato come moschea. Il cenacolo attuale naturalmente non è il cenacolo cristiano. Ci sono delle probabilità, per una serie di sondaggi previ, che quell'edificio sia sul luogo, forse, dove Gesù ha celebrato questa ultima sua Pasqua, la Pasqua della sua ultima esistenza terrena, della sua ultima sera terrena. Noi ascoltiamo ora il testo. Quando fu l'ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui. È il capitolo 22, dal versetto 14 in avanti. E disse: ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima della mia passione, poiché vi dico non la mangerò più finché essa non si compia nel regno di Dio. E preso un calice, rese grazie e disse: prendetelo e distribuitelo tra voi, poiché vi dico, da questo momento non berrò più del frutto della vite finché non venga il regno di Dio. Poi prese un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che viene versato per voi. Come vedete, si moltiplicano i simboli, i segni, perché si sta rispondendo, c'è più di un calice, perché Luca sta riecheggiando la cena pasquale, la quale non comprende solo un calice benedetto, ma la cerimonia è scandita da più calici benedetti. Ce n'è uno però che Gesù sceglie, e probabilmente è il terzo calice, il calice del ringraziamento, sul quale pronuncia queste parole nuove rispetto alla tradizionale benedizione della seder pasquale, del rito pasquale. Prima di tutto sul pane, il pane azzimo, egli pronuncia queste parole: il corpo dato per voi. Il corpo è il simbolo della persona, è il segno della persona per il semita. Potremmo veramente dire che questa frase, questo è il mio corpo che è dato per voi, potrebbe benissimo essere resa così. Questo sono io, nel linguaggio semitico. E il fatto che si prenda un segno, per il semita poi non è assolutamente problematico, come per noi che dobbiamo discutere se si tratta di presenza reale o di presenza metaforica. Per il semita il simbolo è la realtà stessa, dicendo questo sono io. Cristo parla realisticamente, e in questo anche Lutero, contrariamente all'opinione comune, non ha mai avuto nessuna esitazione. Egli scrisse un giorno: se qualcheduno mi dice che il pane che è stato consacrato è lo stesso pane del fornaio, e mi dice il calice divino che c'è sulla mensa eucaristica è lo stesso vino della cantina e non il corpo e il sangue di Cristo, ebbene io preferisco stare col signor Papa. Ed era tanto per lui. Secondo elemento, fate questo in memoria di me, questa parola che non rende minimamente la carica dell'ebraico originario, la carica del linguaggio biblico, memoriale, zikaron. Il ricordare biblico non ha niente delle commemorazioni patriottiche. Nella Bibbia ricordare, quando si sente risuonare questo appello, vuol dire, sarebbe come dire, è una realtà che ora devi fare, non ricordare. Il ricordo è vivo. Il ricordo non è nient'altro che il legame d'oro che tiene insieme passato, presente e futuro. Per cui fate questo in memoria di me non è celebrate la commemorazione della mia morte, ma ricordate che questo evento passato, che ora stiamo compiendo e che è anche alle spalle, questo evento passato sta ora per realizzarsi e si realizzerà ancora nei secoli. Il memoriale è tridimensionale. S'affaccia sul passato, è attivo nel presente e si proietta sul futuro. L'anamnesis in greco, e questa anamnesis nell'accezione normale dei liturgisti e soprattutto dell'Antico Oriente, l'anamnesis è per eccellenza la liturgia, che è celebrazione di una presenza che si ancora al passato ma si proietta nell'attesa della tua venuta. Terzo elemento, il calice è qui, Luca ha la sua originalità. Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Egli si riferisce esplicitamente a un termine tecnico, nuova alleanza, in greco kainé diatheke, è riferimento però all'ebraico berit hadasha, che è un'espressione tecnica coniata da Geremia 31-34. Quando egli aveva annunciato un'alleanza che non si fonderà più come quella del Sinai su delle tavole di pietra, ma io porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. È solo Luca ed è solo Paolo, perché voi sapete che anche Paolo ha la narrazione dell'ultima cena, là nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 11. Paolo scrive: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Se voi andate a cercare invece in Marco e in Matteo, voi trovate soltanto questa espressione: questo è il mio sangue dell'alleanza, non della nuova alleanza. Quindi possiamo dire, come dicono forse gli studiosi, che abbiamo due formule della, tra virgolette, consacrazione. La formula testimoniata da Luca e da Paolo è che probabilmente è la formula delle chiese gentili, delle chiese di origine pagana. E l'altra formula, che è quella invece di Marco e di Matteo, che è più delle chiese palestinesi. Quella delle chiese palestinesi si fissa a quel testo celebre di Esodo 24, che sicuramente avete in mente, quello dei catini di sangue, quando Mosè sigilla un'alleanza di sangue tra Dio e il popolo e la sigilla attraverso il sangue degli olocausti. Quel sangue raccolto viene metà asperso sull'altare, che è il simbolo di Dio, e l'altra metà viene aspersa sul popolo. Tra Dio e il popolo c'è un'alleanza di sangue, c'è un legame profondo, viscerale quasi. Luca invece aggiunge un particolare. Non basta quell'alleanza, è necessario ricordare la nuova alleanza, quella nel cuore e nello spirito, quella che permea all'interno dell'uomo, e l'Eucaristia diventa allora il grande sigillo dell'alleanza geremiana. Secondo quadro, al Getsemani, dopo la preghiera e il sudore di sangue. La preghiera, la scena della preghiera l'abbiamo ricordata l'ultima volta, anche quella del sudore di sangue. Ecco, da questo momento in avanti inizierà il tema della sofferenza. Ricordiamo questo aspetto, anche se in maniera un po' così semplice, però Luca, più di tutti gli evangelisti, e forse la prossima volta nell'incontro finale lo potremo mettere in luce, Luca è molto attento alla sofferenza degli uomini, la sofferenza segreta, le miserie. Egli preferisce proprio presentare un Gesù che raccoglie tutta questa umanità grondante dolore, molto di più degli altri, facendo vedere Gesù continuamente sensibile, emozionato quasi nei confronti della sofferenza. È una grande speranza questa che continuamente si riflette nella tradizione della Chiesa, quella che la sofferenza sia un grande segno, sia un grande simbolo, sia un grande svelamento e non sia invece una grande maledizione. Credo che in qualche punto dell'universo debba esserci un archivio in cui sono conservate tutte le sofferenze e gli atti di sacrificio dell'uomo. Non esisterebbe giustizia divina se la storia di un misero non ornasse in eterno l'infinita biblioteca di Dio. È molto bella questa espressione. La biblioteca di Dio non è fatta solo dei libri gloriosi, io penso non certamente molto dei libri dei teologi, non è fatta dei libri gloriosi delle grandi azioni dell'uomo, è fatta proprio di tutti questi libri. Tu le lacrime mie nell'otre tuo raccogli. Non sono forse esse scritte nel tuo libro? Dice il Salmo 56. La frase che vi ho letto invece era di uno scrittore contemporaneo, vivente, Yiddish, Isaac Bashevis Singer, nel romanzo L'immagine. Ecco, questa sofferenza che è scritta nell'archivio, e Cristo per primo la scrive nell'archivio. La scena l'abbiamo in 22, 47 e 53 soprattutto. Io non vorrei leggervela nei particolari totalmente, l'affido alla vostra lettura, ma vorrei fissare la vostra attenzione su qualche elemento tipico di Luca. Dopo la grande scena della preghiera e del sudore di sangue, solo di Luca, il sudore di sangue, questa sofferenza fisica del Cristo, marcata ripetutamente, ecco la sofferenza morale, se volete, il tradimento. È interessante notare che se noi guardiamo attentamente il greco, Luca non presenta il bacio di Cristo, di Giuda a Cristo. Cioè, egli dice semplicemente, si accostò per baciarlo, ma Gesù lo ferma. E gli dice quella frase, che riferisce solo Luca, Giuda, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo? Perché questo elemento? È un dato che noi non abbiamo sviluppato, ma che si potrebbe percorrere attraverso il Vangelo di Luca. Luca tende anche a cancellare da Gesù certi aspetti troppo umilianti. Lo vuole presentare estremamente tenero e curvo verso gli uomini, ma non vuole che la cattiveria umana o qualche volta anche il ritratto che la tradizione aveva dato sia quasi, non dico incrinato, ma sia un po' soffuso così di tristezza, di durezza nei suoi confronti. Giuda non riesce quindi a baciarlo, a sigillare questo suo tradimento. E subito dopo c'è un'altra scena che è anche riferita dagli altri, ma che ha in Luca un sorprendente esito. La scena è questa. Entrano in scena questi che lo stanno arrestando e c'è anche un servo del sommo sacerdote, il quale estrae la spada e con gli altri sta attaccando. La reazione immediata dei discepoli. I discepoli, d'altra parte, reagiscono con una frase, Signore, dobbiamo colpire con la spada? E Gesù fa la sua lezione contro la violenza. Gesù è stato senz'altro, anche al di là di tutti i contesti, le mediazioni, certamente sensibile alle teorie della non violenza, certamente. Proprio alla teoria, direi, non solo alla prassi. Naturalmente le immagini sue sui nemici sono in questa linea. Infatti, Gesù non solo reagisce in maniera sconsolata, e dice: lasciate, basta così. Tra parentesi, se voi leggete poco prima, in 22:36, ricorderete che si ripete la stessa scena, proprio nel cenacolo. Quando Gesù sta parlando del combattimento escatologico, quello decisivo, del giudizio, in cui bisognerà avere in mano una spada e non essere degli inetti, degli addormentati. Anche in quel momento i discepoli si alzeranno e subito andranno là, con questa piccolezza di mente, con questa stupidità anche. Signore, ecco qui due spade. E Gesù anche allora risponderà sconsolato: basta così. Vedendo proprio questa assoluta ottusità, questa assoluta insensibilità. Ma Luca, ho detto, aggiunge qualcosa alla lezione di Gesù. Noi dal Vangelo di Giovanni sappiamo che il servo del sommo sacerdote si chiamava Malco, una parola che significa il suo re. Sappiamo che Pietro taglia l'orecchio proprio in questa prima reazione al servo del sommo sacerdote, ma è solo Luca che aggiunge un particolare. E il particolare è che Gesù intervenne e, toccandogli l'orecchio, lo guarì. Solo Luca ha questa frase. Gesù, anche nel momento in cui ha davanti colui che lo sta per arrestare, e anzi colui che anche ammazzerebbe se vede una reazione, in quel momento ha ancora la preoccupazione di curarsi di un orecchio che è stato staccato, mozzato. Ha l'attenzione nei confronti di una persona che comunque è stata vittima di una violenza, di una persona che ha sofferto. E questa è proprio la sensibilità lucana. Terzo quadro. Sinedrio, processo giudaico. Come abbiamo detto, selezioniamo solo qualche scena. Il processo giudaico è riferito nel capitolo 22, dal versetto 66 in avanti, fino al versetto 71. Essenziale, poche informazioni. Beh, ricostruiamo brevemente questo processo giudaico, un cenno soltanto, è il Sinedrio. Il Sanedrin, in ebraico vuol dire, in aramaico, Sanedrin è consesso, assemblea. Era un organismo di amministrazione della giustizia riconosciuto da Roma, ma con confini ben precisi, 70 membri più uno. Uno era il sommo sacerdote in carica, che ne era il presidente. Tre partiti, o se volete tre classi, costituivano questo senato, con poteri politico-sacrali e giuridici, una specie di poteri teocratici. Primo ramo era costituito dal concistoro degli ex sommi sacerdoti e dell'alto clero, conservatori al massimo, iscritti tutti al partito dei Sadducei, il più reazionario dei partiti. Secondo strato, gli anziani, sentite tante volte gli anziani, i sacerdoti, è il secondo partito. Secondo strato di rappresentatività erano gli anziani, i ricchi proprietari terrieri, di solito, l'aristocrazia laica, ed erano anch'essi conservatori, forse un po' meno dei preti, però conservatori, e iscritti al partito dei Sadducei, diciamo al movimento, alla setta della Sadducea. Il terzo strato invece era rappresentato dagli scribi, sacerdoti, anziani e scribi. Gli scribi erano in pratica gli intellettuali, erano progressisti, vicini al popolo, tendenzialmente più vicini al popolo, diciamo, ed erano spesse volte della borghesia e sostanzialmente militavano nelle file del fariseismo, che, come sapete, contrariamente all'opinione che si ha un po' dai Vangeli, era la parte più aperta, anche più mistica. Ha avuto delle punte di chiusura, si intende, però era la parte più limpida della tradizione giudaica del tempo, parte più spirituale. Ecco, tutte e tre questi strati si ritrovano ora per giudicare Gesù e la condanna di Gesù viene formulata, ma attenzione bene, Luca non formula la condanna per bestemmia. Semplicemente Gesù è condannato, ma ascoltiamo, ecco, le battute ultime. Se tu sei il Cristo, diccelo. Gesù rispose: anche se ve lo dico non mi crederete, se vi interrogo non mi risponderete. Ma da questo momento starà il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza di Dio. E gli cita, mettendo insieme due testi, il Salmo 110 e Daniele 7. Salmo 110 era un testo di messianismo regale piuttosto fluido e tutto sommato inoffensivo. Arrogato messianismo, uno non poteva essere condannato per arrogato messianismo, a morte. Gesù invece unisce questa dichiarazione del Salmo 110 con Daniele 7. Il figlio dell'uomo che viene sulle nubi del cielo, una figura misteriosa, dai contorni strani, che appartiene appunto all'orizzonte celeste, e quindi su questo scattava allora di più il rischio che Gesù si accreditasse in qualche modo un essere divino. Però Luca non riferisce la condanna, costui ha bestemmiato, semplicemente il processo si chiude così. Allora tutti esclamarono: «Tu dunque sei il figlio di Dio?» Ed egli disse loro: «Lo dite voi stessi, io lo sono». Risposero: «Che bisogno abbiamo ancora di testimonianza? L'abbiamo udito noi stessi dalla sua bocca». E si chiude il processo così. L'unica cosa che vorrei farvi notare di questo processo è che, che Luca ci offre una notizia storica forse destinata a risolvere un annoso problema. Negli altri Vangeli si sente che Gesù è interrogato di notte. Ora, una delle clausole fondamentali era che i processi del Sinedrio erano invalidi se erano fatti di notte, perché non c'era la possibilità di una convocazione ufficiale. Secondo alcuni studiosi, però, data l'occasione, dato che Gesù era troppo fastidioso, si comincia a fare una specie di istruttoria non formale, previa, in modo poi da presentare il giorno dopo, come si dice. Luca non conosce questo incontro notturno, né il passaggio, lo sballottamento di Gesù da Anna a Caifa e così via. Egli conosce soltanto la seduta del mattino, legale. Appena fu giorno, si riunì il consiglio degli anziani del popolo, cioè il Sinedrio. E quindi forse lo storico Luca è stato attento anche ai particolari che là si erano un po' sfilacciati, forse. O forse Luca semplifica. Sta di fatto che la seduta ufficiale è quella del giorno, nell'interno dell'aula della pietra squadrata, come si chiamava, che tra l'altro gli archeologi israeliani hanno messo, pare, con una certa attendibilità, hanno messo in luce, hanno scoperto. Quarto quadro. Passiamo ora al processo romano. Processo romano a noi non interessa in maniera particolare perché lo vediamo sciogliersi in maniera ormai notissima. Tutti conoscono la figura di questo procuratore Pilato, abbiamo già avuto occasioni altre volte, parlando di Giovanni, di dipingerne un po' anche la figura, i suoi limiti, le sue caratteristiche. Io vorrei sempre che questa nostra lettura fosse legata allo specifico di Luca. Luca che cosa ha raccolto di particolare riguardo a questo processo davanti al procuratore romano, quello che ha solo la possibilità, la possibilità di emettere la sentenza capitale? Che cosa ha raccolto? Ha raccolto un episodio che adesso vi leggo e che è soltanto di Luca. E potremmo anche interrogarci, perché solo Luca ci riferisce questo episodio? Prima leggiamolo, si trova nel capitolo 23esimo, dal versetto 8 al 12. Dal versetto 6 al 12. Udito ciò, Pilato domandò se era Galileo Gesù, e saputo che apparteneva alla giurisdizione di Erode, lo mandò da Erode, che in quei giorni si trovava anch'egli a Gerusalemme. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto, perché da molto tempo desiderava vederlo per averne sentito parlare e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò con molte domande, ma Gesù non rispose nulla. C'erano là anche i sommi sacerdoti e gli scribi e lo accusavano con insistenza. Allora Erode con i suoi soldati lo insultò e lo schernì, poi lo rivestì di una splendida veste e lo rimandò a Pilato. In quel giorno Erode e Pilato diventarono amici. Prima infatti c'era stata inimicizia tra di loro. Ed è una notizia storica vera questa. Noi vediamo questo incontro di Gesù con Erode Antipa. Prima di tutto diciamo, Erode Antipa chi era? Erode Antipa, avete sentito, era il tetrarca della Galilea e della Perea. Era figlio di Erode il Grande. Alla morte di Erode il Grande, il suo regno era stato spartito dai Romani in quattro parti, tra i suoi figli. E il figlio più significativo, più brillante, era proprio questo Erode Antipa, il quale regnerà dal 4 a.C., che è l'anno della morte del padre di Erode, fino al 39 d.C., quindi un lungo regno. Era figlio di Erode e di una delle 10 mogli di Erode, una samaritana di nome Maltache. Gesù Una volta parla di Erode, Antipa, Gesù stesso. Nel Vangelo di Luca Erode è citato 6 volte, solo in Luca 6 volte. Quando Erode desidera proprio vederlo. E la replica di Gesù è sferzante. Andate a dire a quella volpe che... La definizione, quella volpe. Di solito noi abbiamo l'interpretazione più attendibile, più normale direi più che non attendibile, è quella che concepisce Erode come un astuto politico,